Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, nella nostra riflessione insieme stasera io vorrei partire dal versetto del canto al Vangelo che abbiamo insieme proclamato qualche momento fa. Abbiamo chiesto al Signore una cosa un po' strana, magari non ci abbiamo badato perché siamo magari abituati a certe espressioni, ma abbiamo chiesto che Gesù illumini gli occhi del cuore. Dal punto di vista anatomico non risulta che il cuore abbia occhi, che il cuore abbia orecchie. Dal punto di vista spirituale, se il cuore non ha occhi, se il cuore non ha orecchi, siamo perduti. E davanti alla parola di Dio il nostro cuore si deve dilatare per comprendere, vuol dire comprendere, un raffermativo di prendere, prendere molto, accogliere il più possibile nella nostra vita di questi insegnamenti che vengono direttamente dal cuore di Gesù. E la pagina del Vangelo che noi abbiamo ascoltato è importantissima, perché come accennavo all'inizio della Santa Messa, si parla della istituzione della Chiesa e della volontà che Gesù ha avuto positivamente con i suoi gesti, con le sue parole, con i suoi atti, di trasmettere agli apostoli e ai loro successori i suoi stessi poteri, i poteri divini che lui come figlio di Dio aveva. Pensate al perdonare i peccati, potere divino. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Dicono i farisei a Gesù quando Gesù guarisce il paralitico che era stato calato dal tetto davanti a lui. E Gesù dice: per farvi vedere che ho questo potere divino, allora guarisco fisicamente questo malato. Questi poteri sono stati trasmessi da Gesù alla Chiesa, da Gesù agli apostoli e ai loro successori, ai vescovi oggi e ai sacerdoti che sono primi collaboratori dei vescovi. Pensare che la Chiesa non è una istituzione umana, che la Chiesa viene da Gesù Cristo, che la Chiesa non l'hanno messa sui preti come dice la gente, significa riconoscere che la Chiesa è divina, che ha una componente umana che siamo noi, ma che è il luogo teologico, il posto spirituale, se mi posso esprimere così, nel quale Dio lavora oggi in mezzo all'umanità. È il regno di Dio nel mondo di oggi. Pensare questo significa anzitutto ripensare il nostro battesimo. Il nostro battesimo che è una grazia immensa con la quale noi siamo entrati a far parte di questa Chiesa. La Chiesa è una, Dio ne ha voluto una e Gesù ne ha fondato una, lo diremo tra poco nel Credo. La Chiesa è una, Gesù ne ha fondato una e l'abbiamo divisa noi. E questo è scandalo. La Chiesa è santa perché ci guida nel cammino di santità. La Chiesa ha una santità da perfezionare. Si perfezionerà quando sarà finito l'ultimo giorno che il mondo conoscerà e il paradiso potrà accogliere, come già accoglie, le anime di quelli che sono morti e sono nella luce del Signore, tutti quelli che hanno camminato nella fedeltà al Vangelo. E Gesù nel brano del Vangelo che abbiamo appena letto non solo ci fa capire queste verità, è un brano molto importante per il nostro cammino di fede, ma aggiunge anche uno stile che la Chiesa deve avere, che è uno stile di semplicità e di povertà. La potenza del Vangelo, l'incisività della predicazione non derivano dalle strutture umane, per cui quando pensate alle nostre famiglie, pensate alle nostre parrocchie, quando ci sono delle strutture meravigliose, pompose, imponenti, allora sì che il Vangelo sarà trasmesso. No, non è così, o meglio non è sempre così. La Chiesa annuncia un Vangelo che è potente di suo, perché il Vangelo è quella parola di salvezza che Gesù ha portato all'umanità. E a proposito di salvezza mi preme ricordare questo, che questo brano di Vangelo ci fa riflettere sul fatto che non ci possiamo salvare da soli. La salvezza non viene dagli uomini, la salvezza non viene da noi, la salvezza viene dal Signore. L'abbiamo cantato all'inizio della messa: il Signore è la mia salvezza. La salvezza viene dal Signore attraverso la Chiesa, perché la Chiesa non è un'istituzione umana, ma è un'istituzione divina nella quale Dio ha voluto che gli uomini collaborassero, che collaborassero gli apostoli, i successori degli apostoli, i collaboratori degli apostoli che sono i sacerdoti, ma anche tutti battezzati, perché tutti abbiamo una vocazione e questa vocazione corrisponde alla volontà che Dio ha su di noi. Di modo che la vocazione non è soltanto per i preti, per i frati, per le suore, per i missionari, per i monaci e per le monache, ma è per tutti noi. Quando faccio la preparazione al matrimonio, al secondo incontro, dico sempre agli sposi: voi avete una vocazione. E quelli mi guardano esterrefatti, come dire, ci mancava anche questo. Abbiamo una vocazione. Sì, sì, avete una vocazione, è Dio che per voi sceglie questa strada. E nel momento in cui voi, esaminando il vostro cuore, ritenete che sia opportuno sposarvi, state semplicemente rispondendo a questa vocazione. Io penso che voi abbiate visto sicuramente nei vostri viaggi, per esempio, dei bellissimi mosaici. Le nostre chiese ne sono piene, pensate a Ravenna, per esempio, no? Guardando un mosaico noi abbiamo la sensazione di una figura completa, definita. Ma che cos'è un mosaico? È una figura che in realtà risulta da tante piccole tessere che sono state dall'artista messe in ordine a formare un certo disegno. Per cui andiamo a Ravenna e vediamo il Pantocrator, questo bellissimo Gesù che dall'abside delle chiese sembra quasi che ci guardi e ci parli. Che cosa sarebbe quel mosaico se alcune di quelle tesserine minuscole che l'artista con perizia ha saputo collocare al loro posto dicesse: io non voglio stare qui. E quella tesserina che fa la pupilla di Gesù nell'immagine del Pantocrator dicesse: voglio andare al posto di quella tesserina che è lì a comporre l'orecchio. Che cosa sarebbe di questo Gesù, di questa immagine? Questa è la Chiesa. Quando noi non riconosciamo il posto che Gesù ci ha assegnato e non siamo nel posto nel quale il Signore vuole che noi siamo. Dunque vedete quanti pensieri importanti la liturgia della parola oggi fa arrivare al nostro cuore. Noi apparteniamo a una realtà, la Chiesa, che trasmette la salvezza agli uomini. E noi abbiamo questa salvezza proprio attraverso i sacramenti, attraverso la predicazione della parola di Dio e attraverso l'azione che la Chiesa ha nei nostri confronti, la formazione, l'allontanare il demonio. Vedevo avantieri sera su Rai 3 un programma, non l'ho visto tutto quindi do un parere parziale, ma il pezzo che ho visto io era molto ben fatto secondo me, che parlava proprio di questa realtà del maligno, del diavolo, una realtà che nel momento presente della storia dell'umanità e della vita della Chiesa secondo me è interpretato male: o è troppo, per cui c'è sempre il diavolo di mezzo, o è troppo poco, il diavolo non esiste, oppure la personificazione del male che c'è nel mondo. La nostra religione ci insegna altro, e questo diavolo, la sua azione è arginata dalla grazia di Dio nella potenza dei sacramenti. Quando noi riceviamo la grazia di Dio nel battesimo e nella confessione, se l'abbiamo persa, quando questa grazia cresce attraverso gli altri sacramenti, il regno del maligno, del principe di questo mondo, del divisore, così lo chiama Gesù, torna indietro, retrocede e cammina nei cuori il regno di Gesù, la grazia di Gesù. Ulteriore pensiero è questo dell'ubbidienza. Gesù, noi sappiamo anche dagli altri brani paralleli degli altri evangelisti, prima di chiamare gli apostoli, si ritira una notte intera a pregare. Gesù lo fa nei momenti più importanti della sua vita, lo fa prima del battesimo, lo fa prima di entrare in agonia nell'orto degli ulivi, si ritira a pregare, sta solo con il Padre, e così fa anche prima di scegliere gli apostoli. Noi potremmo dire: ma Gesù, a che cosa è servita questa notte di preghiera che tu hai passato prima di scegliere gli apostoli? Tra gli apostoli c'era Giuda, tra gli apostoli c'era Pietro, tra gli apostoli c'era Tommaso, e anche gli altri non è che si siano fatti onore sempre, dobbiamo dire la verità. L'obbedienza, la grazia del Signore. L'obbedienza mette nella condizione di poter arrivare a quel fine per il quale Gesù ha fondato la Chiesa. E il Vangelo di oggi ce lo dice apertamente, l'ultima frase. Partiti, proclamavano alla gente che si convertisse, ecco la predicazione. Oggi termina il viaggio del Papa in America Latina. Che cosa fa la Chiesa? Che cosa è andato a fare il Papa lì? A predicare. Predicare che dobbiamo convertirci, dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo abbandonare posizioni vecchie, peccaminose, oscure, e vivere nella grazia del Signore. Poi dice ancora il Vangelo che gli apostoli scacciavano molti demoni. Abbiamo già fatto questo riferimento. Significa far retrocedere il regno del maligno. E se voi andate a leggere di nuovo il Vangelo che abbiamo letto, nella prima frase si parla di spiriti impuri. Questo torna frequentemente nel Vangelo, e io direi questo ci fa pensare, perché questa virtù della purezza è una piccola parentesi che vorrei aprire nella mia riflessione stasera. Questa realtà della purezza è una cosa che in estate facilmente si manda a farsi benedire, no? Il modo di vestire, io direi di spogliarsi, il modo di presentarsi, i posti che si frequentano, le cose che si fanno, non sempre in estate rispondono a questo dettame della nostra religione. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. E Don Bosco, che è il più grande pedagogista di tutti i tempi, secondo me ci ha insegnato che le vacanze sono la vendemmia del diavolo, e che quindi dobbiamo stare molto attenti, perché la vacanza, la feria, la distensione dell'estate sono per una crescita, non per il peccato, non per la lontananza da Dio. Chiusa parentesi, concludiamo. Che cosa significa allora per noi questa pagina di Vangelo? Che dobbiamo riconfermare la nostra fede in questo Gesù, in un Gesù figlio di Dio, che ha l'autorità di fondare la Chiesa, che la fonda come realtà spirituale, ma che necessita della nostra collaborazione, una Chiesa nella quale noi non siamo soggetti passivi, ma siamo pietre vive. La Chiesa cresce quando noi, nella coscienza di tutte queste verità che abbiamo sentito oggi, viviamo la vita spirituale con intensità. Viviamo nella preghiera, viviamo nella ricezione dei sacramenti, viviamo nell'ascolto della parola di Dio, e ci formiamo. Dal punto di vista della formazione, per esempio, nel Vangelo di oggi, non mi fermo su questo, ma ve lo dico giusto perché possiate avere questa cognizione, nel Vangelo di oggi c'è l'indizio della fondazione dell'istituzione divina del sacramento dell'unzione degli infermi, quella che una volta veniva chiamata l'estrema unzione. Se è vero come è vero che i sette sacramenti vengono tutti direttamente da Gesù, quindi abbiamo il segno. Gesù comandava che gli apostoli ungessero con olio gli ammalati per la guarigione. Significa che lui faceva così. Significa che vuole questo, che la Chiesa ubbidisce a lui quando celebra questo sacramento, come ubbidisce a lui quando celebra l'Eucaristia, come stiamo facendo noi ora. Questa Chiesa che non è una realtà umana, e lo ripeto per l'ennesima volta, è una chiesa che ha in se stessa una forza grandissima, che è stata acquistata da Gesù con la sua passione, morte e risurrezione. Il Vangelo, i sacramenti, la grazia di Dio, la parola di Dio funzionano, mi perdonate questo termine fin troppo materiale, sono efficaci, si dice in termine proprio in teologia, sono efficaci perché Gesù ha pagato con il suo sangue, Gesù ha dato la sua vita per questo. E allora viviamo questa dimensione, accogliendo anche la necessità di questo ministero che Gesù ha voluto. Lo diremo anche questo tra poco, no? Credo che la Chiesa è una, santa, cattolica, poi diremmo apostolica. Il Signore chiama chi vuole, ce lo dice il Vangelo, dopo una notte di preghiera chiamò chi volle perché stessero con Lui, dice il Vangelo. Il Signore sceglie chi vuole e lo manda come suo rappresentante. La parola apostolo vuol dire mandato. Quando accogliamo i rappresentanti del Signore, noi accogliamo il Signore. Chi ascolta voi ascolta me, chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Sempre questo passaggio duplice che vi faccio notare ogni volta, no? Dal Padre a Gesù, da Gesù a noi. La prima lettura, anche qui non mi fermo, ma la prima lettura era bellissima. Il profeta Amos che bisticcia, diciamo così, insomma, un po' si becca col sacerdote Amasia, e che a un certo punto dice a questo sacerdote: guarda, io non sono di stirpe profetica, ero pastore, coltivatore di sicomori, capirai tu che perizia, no? Il Signore mi ha tratto da dietro al gregge e dal mio campo e mi ha mandato a predicare. La forza che noi abbiamo come ministri del Signore non viene anche qui dalle nostre capacità, viene per quella grazia che abbiamo ricevuto nell'ordinazione, che ci mette in condizioni di rendere presente Gesù, di annunciarlo, di comunicarlo alle anime quando richiedono i sacramenti. Concludo. La tradizione ci dice che la Madonna Santissima, dopo la morte di Gesù, sia andata con San Giovanni Evangelista. Gesù stesso ha voluto questo. Guardando Maria, dalla croce ha detto: donna, questo è tuo figlio. E lì c'eravamo tutti. In Giovanni c'eravamo tutti. Poi ha guardato San Giovanni e ha detto: figlio, questa è tua madre. E Maria ha vissuto la dimensione di chiesa che viviamo noi, quella dimensione che dall'ascensione in poi vede Gesù presente nei sacramenti, presente nella parola, presente nel mistero, presente nella grazia, ma non lo vede più presente fisicamente. Maria sa qual è lo sforzo che facciamo noi. Maria vive questa dimensione, ha vissuto questa dimensione, per cui a lei noi chiediamo la grazia di poter vivere bene nella Chiesa come lei ha fatto, come Gesù ci insegna. Vivere bene la dimensione liturgica, la dimensione della preghiera, la dimensione spirituale, la dimensione ascetica. Vivere bene la Chiesa, edificare la Chiesa come ha fatto lei. Il Concilio, che commemoriamo nel 50° della chiusura in questo anno, il Concilio l'ha proclamata madre della Chiesa, e San Giovanni Paolo II ha voluto che nel Palazzo Apostolico fosse un mosaico che rappresenta Maria con in braccio il bambino, ed è la Mater Ecclesiae. Si affaccia questo mosaico sulla piazza San Pietro. Allora invochiamo Maria, madre regina della Chiesa, perché possiamo vivere la nostra vita cristiana con questo senso di forte appartenenza a questa comunità, la Chiesa Cattolica, l'unica Chiesa fondata da Gesù Cristo, e con nel cuore la coscienza di questo imperativo che ci viene dal battesimo e dalla cresima: anche tu sei apostolo, anche tu devi evangelizzare, anche tu devi dare la tua testimonianza di fede nel mondo. sia lodato Gesù Cristo.